Allora, credo che siamo tutti d'accordo rispetto al fatto che la lettura è un'abilità importante nel nostro mondo così alfabetico e scritto. E, teniamo presente che quando si parla di lettura si distingue tra la capacità di decodificare il testo e quello di capirlo. Per decodifica si intende la capacità di leggere a voce alta un testo in modo corretto e veloce, e implica la capacità, l'apprendimento della corrispondenza tra un segno grafico, un suono. Non parleremo di questo noi, non parleremo del processo che porta all'apprendimento della lingua scritta nel senso di decodifica, a meno che non abbiamo un particolare interesse, poi per questo possiamo sempre recuperarlo e prenderlo, ma daremo un po' per scontato questa fase dell'apprendimento della decodifica, e parleremo invece di comprensione, cioè di capacità di rappresentare il contenuto del testo nella propria mente, no? Il modo in cui io interpreto e ricostruisco il significato di quello che leggo, vedo, ascolto e me lo rappresento. Questo perché chi vuole comunicare, no, deve sempre tenere presente che ciò che intende trasmettere non arriva mai nello stesso modo in cui è partito, no? C'è una trasformazione legata al modo in cui noi, in base a quello che sappiamo già, le nostre credenze, stati d'animo, tutto quello che c'è dentro di noi, no? In base a quello che noi costruiamo dall'ascolto, dalla lettura, dalla visione, è sempre un prodotto personale che è diverso per ognuno di noi, no? Adesso qui ascoltiamo tutti una lezione, quello che rimane nella mente di ognuno di noi è però diverso da ognuno dall'altro e da quello che è partito, o qual era l'intenzione. La decodifica, la diamo per scontata, purtroppo non è proprio così semplice, no? Mettiamo tra parentesi tutti i problemi di lettura che derivano da una perdita delle conoscenze di lettura, oppure da un'acquisizione faticosa che può essere legata, per esempio, a disturbi nell'apprendimento, la dislessia, no? Di cui si parla tanto, porta ad avere dei lettori che hanno delle difficoltà di lettura e che sono ormai arrivati all'università, no? Cioè noi abbiamo ragazzi che adesso non hanno ancora risolto del tutto, perché in alcuni casi non ci si riesce mai, e le loro difficoltà di lettura fino all'università, all'ambito lavorativo, no? Quindi persone in cui il problema della decodifica c'è ancora, no? Quindi non è che quelli siano una popolazione che non ci interessa. Andiamo adesso a guardare però quest'altra fonte di problemi, che anche questa è vasta e interessante. Dobbiamo fare anche un po' di scelte. Poi naturalmente se voi avete un interesse invece per le difficoltà di lettura legate alle difficoltà di apprendimento, le riprendiamo. Se abbiamo tempo di parlare poi di disfluency, allora magari diciamo qualcosa di più anche sulla dislessia, vediamo. Allora, però, comprensione, capacità di rappresentarsi mentalmente il contenuto del testo. La decodifica è, come dire, condizione necessaria, ma non sufficiente. È un primo passo nella comprensione del testo scritto. Qualcuno che conosce... sa leggere il napoletano?
No.
Nessuno? Niente, provo io. Allora, prendiamo il caso, insomma, in cui noi leggiamo a voce alta un testo teatrale, no? Allora, stiamo attenti a dirlo bene, soprattutto in questo caso in cui non è proprio la nostra prima lingua. Quindi uno sta lì e dice, mo, a comincia nata giornata, non me ne fido proprio, chiù, non vota me potevo, so se era che stora, eccetera, eccetera. Alla fine non lo so ripetere, perché non l'ho capito, no? Tutta la mia attenzione è andata all'atto di decodificare quello che vedo scritto. Potrei leggere anche il finlandese, se sapessi naturalmente le regole di traduzione da grafema a suono. Sono casi in cui la mia attenzione è a un livello molto basso della lettura. La decodifica quindi può essere diversa, cioè è diversa dalla comprensione, a volte può non esserci un collegamento addirittura, no? Perché in alcuni casi, come quando leggiamo a voce alta un testo teatrale, un testo, no? A scuola si fa leggere a voce alta, io ho i miei dubbi che questo sia tanto funzionale, no? Ma anche noi adulti, diciamo, lettori efficienti, leggiamo un testo tecnico, come potrebbe essere un contratto di vendita di una casa, di un computer, un sistema operativo, come funziona quei contratti online di software che non legge quasi nessuno, no? La banca, beh, la banca magari ci sta un po' più a te. Quindi ci arrivano questi testi molto tecnici su argomenti che conosciamo poco, ci manca la conoscenza di background per capire, non sappiamo cosa vuol dire, qual è il contesto, concetti chiave e anche i termini, no? A volte sono complicati. D'altra parte anche la prima volta che mi metto a leggere un testo, un manuale di studio, no? È così, avrete avuto senz'altro questa esperienza di prendere un libro, un manuale, di cominciare a leggerlo e avere l'impressione di non riuscire a comprenderlo veramente, no? Solo magari la seconda lettura uno si è fatto un'idea e comincia a formarsi una rappresentazione mentale. Allora, il discorso è che nel mondo della ricerca, anche a scuola, no, è superata, voglio sperare, l'idea che l'apprendimento della lettura finisce con la decodifica, no? Se no, dopo la seconda elementare potrebbero mandarci via e non avremmo più bisogno di imparare altro. La lettura come decodifica è un livello, diciamo, basso, ma a noi interessano di più o ugualmente quello che avviene dopo che si è acquisita la decodifica, la si è automatizzata, anzi, in modo tale che l'attenzione, invece che stare sull'interpretazione delle lettere, delle parole, sulla sillabazione, no, va l'attenzione va tutta al testo, all'evento, al filmato ed è possibile capire, no, quello che si sta leggendo. Allora, quando guardiamo come si svolge la lettura, se noi osserviamo un lettore mentre legge, sembra che gli occhi procedano fluidamente da sinistra a destra, invece non è così. Se per esempio guardiamo il processo di lettura attraverso le macchine che registrano i movimenti oculari, ci accorgiamo che gli occhi si muovono, hanno delle fissazioni e degli scorrimenti dei movimenti. L'eye tracking ci ha dato tante informazioni su come procede il processo di lettura e vengono usati due parametri principali dove noi fissiamo il collocamento delle fissazioni e la durata di queste fissazioni. Quindi guardiamo se un lettore fissa una parola, quanto a lungo lo fa, e vediamo che, i periodi di fissazione si alternano dei movimenti. Il movimento effettivamente di solito da sinistra verso destra nella nostra cultura e con i nostri libri di testo e di scrittura. Però ci sono anche dei passaggi di ritorno per tornare alla riga precedente, qui si vede abbastanza, no? E anche delle regressioni all'indietro quando magari non capiamo una parte del testo. Questo è un sono due protocolli di lettura. La parte in alto rappresenta il processo di lettura di un lettore esperto. E questa invece, la parte in basso, rappresenta il processo di lettura di un lettore meno esperto. Queste righe verticali rappresentano il punto della fissazione. Il movimento, l'ordine, cioè 1, 2, 3, 4, 5, e la durata. Allora, come potete vedere, questo lettore è abile ha le fissazioni di durata inferiore, minori e ordinate, no? Quindi significa che non ha esitazione, non ha bisogno di regressione alle parole precedenti, fa delle pause nei luoghi per lui significativi. Invece il secondo lettore, vedete, ha molte più fissazioni, durano di più e sono anche molto più disordinate, cioè questo processo di lettura ha tante regressioni, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, è possibile che ci siano problemi di decodifica, di comprensione. In questo processo, come viene rappresentato qui, cioè il software, la macchina, no, registra il punto della fissazione, quanto uno ci sta, e in base a questi parametri noi facciamo delle ipotesi sul processo di comprensione della persona che legge, no? Cioè, noi non è che possiamo avere una descrizione, come facciamo a studiare il processo di comprensione? Possiamo avere degli indizi e da questi indizi cerchiamo di recuperare informazioni su quello che sta succedendo. Allora la macchina fotografa i nostri movimenti e noi ipotizziamo che questo processo non è casuale, ma è guidato dal modo in cui, dai nostri bisogni di capire. Allora, se uno torna indietro alla parola precedente o torna indietro alla parte precedente, ipotizziamo che lì c'è stata una difficoltà a capire, no? Quante volte succede che uno legge, si ferma e dice ma di chi è questo personaggio? O che cosa è stato detto? Chi è questo lui, lei, no? Non mi ricordo più chi è il soggetto della frase. Quindi sono indietro, c'è anche il lettore buono, torna indietro, non è soltanto il lettore con difficoltà. Ci sono dei lettori però che hanno più difficoltà dello standard, diciamo, e hanno un maggiore bisogno di recuperare informazioni precedenti e rielaborarle. La scelta dei punti di fissazione riflette il processo di comprensione, sì, cioè nella lettura. Allora, noi parliamo di comprensione non solo per la lettura, ma anche per l'ascolto, per esempio, no? Io sto producendo un testo, voi lo state ascoltando, elaborando. Devo capire anche le informazioni visive, vedo un film, un documentario, la conduzione di un esperimento, no? Io devo capire, interpretare in tutti questi casi. La lettura, come dire, mi dà una facilitazione a me come ricercatore per capire cosa sta succedendo, perché chi legge, legge al suo ritmo, chi ascolta, voi ascoltate lo stimolo è uguale per tutti, no? Non è che voi potete stoppare e ritornare indietro. Invece nel leggere un testo le vostre pause dicono qualcosa del processo di lettura. Allora, in effetti, chi ha studiato il processo di comprensione con questo strumento ha visto che ci sono degli indizi nel modo in cui leggiamo. Fissiamo di più le parole di contenuto, quindi sostantivi, i verbi, le parole difficili, ci fermiamo di più. Altre parole, come gli articoli o le congiunzioni, vengono fissate di meno. Facciamo delle pause. Perché facciamo le pause? Perché abbiamo bisogno di ricostruire, come dire, porre dei limiti alla fine della frase, formarci una piccola rappresentazione di quello che abbiamo letto, perché abbiamo bisogno di fare delle inferenze, cioè di collegare quello che abbiamo letto a quello che stava prima. Cioè, diciamo che le pause sono utili perché ci servono per elaborare il testo e comprenderlo sempre più globalmente, diciamo. Ecco, questo è la rappresentazione di queste osservazioni fatte con le macchine dei movimenti oculari, che viene da un articolo che mi ha mandato il vostro collega qui presente, che parla del blinking, del chiudere gli occhi, no? È interessante perché parla di mind wandering, e quindi me lo sono letto con curiosità. Questi ricercatori in questo laboratorio della visione e attenzione studiano appunto con le macchine dei movimenti oculari i vari aspetti della lettura. In questo caso loro fanno l'ipotesi che è possibile che durante il mind wandering, cioè il fantasticare, il pensare ad altro, sbattiamo gli occhi di più. Infatti avevo proposto al vostro collega che poteva essere una misura, no, di mind wandering, guardare che chi sia accanto, fissandolo tutta la lezione, no, per vedere quanto sbatte gli occhi e si distrae. E naturalmente, insomma, sarebbe un po' invadente da fare, no, così però anche le macchine di movimento oculare lo sono, per cui io ve ne parlo, non ci sono soltanto le macchine per studiare il processo di comprensione. E poi vi potete immaginare, insomma, sono abbastanza intrusive, no? Quando uno legge, averci queste, anche se sono sempre più leggere, sempre più, meno ingombranti, no? Le prime che sono arrivate, bisognava stare lì con la testa bloccata, tipo tac, no? Mentre si leggeva. Però insomma ci sono tanti altri strumenti, tante altre metodologie che danno anche dei risultati interessanti. Questi ci dicono cosa uno fa, ma noi non sappiamo cosa c'è nella testa della persona. Siamo noi e diciamo: ah, ecco, vedi, fa il blinking, allora è perché è distratto. Ecco, però lo offriamo, no? Qui cosa fanno in realtà loro? Gli danno il testo. Glielo fanno leggere 15 minuti. Hanno 10 prompt, campanellini, e quando uno sente il campanellino deve scrivere sta attento o non sta attento. E poi loro vedono cosa ha fatto, se ha fatto il blinking oppure no. E trovano che effettivamente c'è un blinking molto maggiore quando i ragazzi fanno mind wandering. Una cosa che lascio in sospeso e che sarebbe invece interessante approfondire riguarda le fissazioni, cioè vi dicevo prima, noi guardiamo dove uno guarda e quanto a lungo, no? Sta lì. In questa rappresentazione dei dati vedete che è diverso, no? Loro mettono queste macchie dove ci si ferma, ok? E la durata della fissazione è rappresentata dal diametro, ok? Quindi ci sono delle parole che sono, vedete, praticamente ogni parola fissiamo.
Quindi anche qui c'è il modello di Quest, perché è un po' più denso a sinistra.
Un po' più denso, però questo lettore salta poco, vedete, ha bisogno di, ecco, salta gli articoli, no? Ma praticamente fissa ogni parola. Però non sappiamo i movimenti, sappiamo soltanto quanto si muove, no? Quindi anche il tipo di rappresentazione dopo poi mi dà informazioni diverse. Comunque, quello che trovano, vi dicevo, è che effettivamente quando uno si distrae durante la lettura, perché ci si distrae anche durante, no? Mentre si legge, sotto osservazione, nei punti dove il ragazzo si distrae, effettivamente c'è un blinking maggiore. Però si continua a fissare il testo, no? Voglio dire, vado avanti, anche se sto distratto, se sono distratto, comunque i miei occhi sono lì. Quindi, se non c'è l'informazione, sto attento o non sto attento, in realtà io potrei anche pensare che la persona sta leggendo attentamente. Come faccio a dire che una persona non è attenta se comunque i suoi occhi sono lì? È difficile discriminare le situazioni in cui sto attento o non sto attento, perché posso anche fissare il foglio, seguire le righe, quindi sarebbe interessante vedere, no? Quanto, se ci sono ricerche, io ancora non le ho trovate, se è possibile capire dall'incollarsi alla pagina oppure no, no? Cosa succede quando io mi distraggo? Come dire, alzo i taggiori stalli o li lascio sempre lì attaccati che scorrono sul foglio?
Però i tipi di testo utilizzati a uso scolastico, diciamo, ci sono di solito alla fine dei capitoli delle domande di riepilogo, cioè qualcuno deve essersi già posto il problema, perché appunto uno si legge un capitolo e poi alla fine ha tutta una serie di domande a cui rispondere.
Sì, sì, certo, il porre domande naturalmente è un altro modo, no? Per ottenere informazioni sul processo di comprensione. Alla fine del capitolo, come dire, c'entra già la memoria, no? Anche non è soltanto comprensione. Lì, se io faccio leggere un testo e faccio alla fine faccio delle domande, quello che ottengo è quanto mi ricordo di solito, no? Piuttosto che quanto ho capito. Certo che le due cose sono collegate naturalmente, no? Però potrei aver capito e dimenticato, per dire, ecco. E quindi è una misura forte in un certo senso, no? Quanto alla, però c'è lo studio, voglio dire, poi dopo c'è tanta roba, no? Nel mezzo. Invece queste sono misure online, no? Io le prendo durante. Noi non siamo consapevoli di quello che facciamo durante la lettura, difficilmente, no? Cioè, se io vi chiedo quante volte si è distratta in questi 40 minuti da che siamo qua, lo saprebbe dire? Non sappiamo, non siamo consapevoli di quello che succede. Per questo si cerca di ottenere queste misure online, no? Per esempio, una misura che secondo me serve molto è pensare a voce alta. Allora, per esempio, si fa leggere un testo a voce alta e si chiede di ridirlo, di raccontarlo con proprie parole. Allora, senza liberamente, no? Il più liberamente possibile, in modo da fare apparire nelle parole il più possibile quello che c'è nella testa. Certo, anche questo è un po' intrusivo, no? Perché uno di solito non è che parla a voce alta mentre legge. Però ci si abitua, come dire, si fa con un po' di tremi e ne fanno un sacco di informazioni interessanti da il pensare a voce alta, che invece dal fare test, no? Perché? Ma perché i test non mi dicono nulla alla fine, cioè mi dicono, se qualcosa mi dicono, per carità, no? Però mi dicono che uno sa rispondere, e cioè, oppure mettiamo che uno sbagli, no? Se una persona sbaglia a rispondere ai test, non ha capito, non si ricorda, la domanda è formulata male e quindi in realtà l'hanno capita in un altro modo. Cioè non ho proprio quasi nulla alla fine dalle domande, quella risposta chiusa poi, no? Ma anche quella risposta aperta, insomma, sono problematiche. Tutti i metodi ci dicono qualcosa, non c'è soltanto la macchina per i movimenti oculari, ci dice qualcosa, ci ha raccontato qualcosa del processo che prima non sapevamo. È recente, invadente, no? Altre misure sono più frequenti, ci arrivavo, per esempio la lettura, con valutazione della correttezza e della velocità. Per le prime fasi del processo di lettura può essere interessante, per vedere se rimangono ancora delle difficoltà. Poi il pensiero a voce alta, rispondere a domande. L'eye tracking poi si usa anche per altro, non è che si usa soltanto per questo. Allora, diciamo che la lettura strumentale consente l'accesso alla comprensione del testo scritto, è un traguardo importante. È un apprendimento complesso, non è semplice, perché altrimenti si tratta di imparare 21 lettere, no? In un mese di lavoro, una al giorno, si potrebbe apprendere. Invece ci sono un sacco di difficoltà nell'apprendimento della decodifica, che alcuni non raggiungono. La comprensione, invece, è qualcosa che è permesso dalla decodifica, ma in un certo senso è successivo, è un processo attivo, costruttivo e dinamico, è come un problem solving, cioè per capire io lettore come un detective cerco degli indizi nella pagina, uso le mie conoscenze precedenti, avanzo delle ipotesi sul significato di quello che sto leggendo e poi, andando avanti nella lettura, confermo queste mie ipotesi oppure le devo un po' cambiare. No? Quindi uno inizia a leggere un testo, soprattutto quando non conosce tanto bene l'argomento, procede a cercare degli elementi che gli sono familiari, quando li trova ha una chiave di lettura e, andando avanti nella lettura, verifica se questa chiave di lettura è proprio quella giusta oppure no, e allora la modifica in parte oppure proprio cambia il tipo di interpretazione che potrebbe trarre. Allora, guardiamo questo piccolo brano, questo è più facile da leggere. I due si guardarono nervosamente mentre si avvicinavano all'uomo che stava lì ad aspettarli. Egli si rivolse loro parlando per circa 10 minuti, ma parlò abbastanza forte, così che anche gli altri presenti della stanza poterono sentire. Alla fine diede loro 2 oggetti che gli erano stati dati, uno a ciascuno di loro. Dopo che egli ebbe pronunciato qualche parola, tutto ebbe fine. Difficile, no? È volutamente ambigua, non si capisce. Però, se poi continua così, con il velo di lei alzato, i due si baciarono, si girarono e si affrettarono fuori della stanza, mentre tutti li seguirono festanti. Allora qua, finalmente diamo un senso al testo, no? Perché abbiamo trovato una soluzione, abbiamo trovato uno schema di interpretazione, una chiave di interpretazione, uno schema. Che cos'è uno schema? Uno schema di memoria è un'ipotesi, però abbastanza molto sostenuta dai dati raccolti dagli studiosi della memoria, che ci spiega come sono organizzate le informazioni che noi conosciamo, che sappiamo, che utilizziamo per capire. Allora, intanto c'è anche altro nella memoria, cioè noi nella nostra memoria semantica abbiamo tante informazioni. Sappiamo tante cose, sappiamo quante gambe ha un ragno, qual è la capitale del Perù, come si calcola l'area del rettangolo, forse, se non ce lo siamo scordato, ok? Abbiamo tante parole nelle lingue straniere, no? Tanti fatti dentro la nostra mente, però oltre a informazioni fattuali, abbiamo anche dei pacchetti organizzati di concetti collegati, conoscenze generali su situazioni, su eventi. Allora, faccio un esempio. Cosa succede? Che noi assistiamo a un evento mille volte, insomma tante volte, mille purtroppo, se no ci picchia, e dopo tante esposizioni ci formiamo una rappresentazione schematica di quello che accade, quello che viene descritto. Per esempio, osserviamo tante volte un atto di compravendita, concetto comprare, o vado tante volte al ristorante, mi formo uno schema di quello che succede al ristorante, ho uno schema di viso, come è fatto un viso, due occhi, il naso, la bocca nel mezzo, so come è fatto un occhio, com'è uno schema di occhio, no? Cioè ogni conoscenza che noi, ogni conoscenza che ci consente ripetute esperienze produce, diciamo, questa conoscenza generale che mi dice com'è costruito quel concetto. Allora, per esempio, facciamo un esempio, perché a volte gli esempi sono utili. Rumenhart ci dice che uno schema è come una commedia. Ci sono dei protagonisti, come protagonisti, attori diversi, tutte le volte che la vediamo, ma la struttura non cambia. Avete presente Romeo e Giulietta? Avete visto West Side Story? No, è un film bellissimo, lo dovete vedere. E anche lì, chi l'ha visto si ricorda che la struttura è la stessa. Sono due bande rivali, due bande, non due famiglie, no? Due bande rivali, due ragazzi innamorati, si combatte per stare insieme, muoiono, eccetera. Cioè è la stessa storia attualizzata da attori diversi, ma che ha uno schema simile. Anzi, vi dirò di più, che ho trovato anche degli esempi più recenti. Vediamo se parte. Sì, ho trovato un cartone animato. No, ma sì. No. Chissà se mi fa partire il video. Certo, dovrebbero un po' aggiornare questi computer, eh? Ora lasciamo stare.
No, credo che non partirà perché dice che non
ve lo immaginate, hanno trovato questo cartone animato con Romeo e Giulietta che sono gli gnomi, e quindi mi pareva così, ecco, un arricchimento culturale rispetto a Shakespeare. Allora, schema come una commedia, ok? Me lo formo senza volere, senza intenzione di solito, in seguito all'esposizione a tanti eventi simili dico, ah ecco, Leggo un testo in cui si parla di un ristorante, più o meno so quello che succederà, quali sono gli eventi che si susseguono. Vedo due persone che si stanno dando uno del denaro e l'altro della mercanzia, so che è un'istanziazione, una realizzazione di questo concetto, questo schema del comprare, posso usare le conchiglie, gli euro, però è sempre un po' la stessa storia, lo stesso schema che può essere utilizzato. Allora, l'uso principale dello schema, facciamo l'ipotesi, sia appunto nel processo di comprensione, perché quando io devo capire un testo, che è appunto un processo di produzione e verifica di ipotesi, uso le mie conoscenze precedenti per interpretare quanto leggo, quindi inizio la mia lettura, cerco qualcosa nel testo che mi fa scattare il riconoscimento dello schema utile, e una volta che l'ho trovato, parto e utilizzo le mie conoscenze, non ho più bisogno di fare questa analisi, no? bottom up, parola per parola, no? Ma mi si apre uno schema di interpretazione e non faccio più la fatica che facevo prima. Naturalmente devo trovare gli schemi giusti, no? Perché posso anche sbagliare, oppure può darsi che io non possegga lo schema di interpretazione, lo devo formare. Lo schema che utilizzo dovrebbe spiegare tutto, non mi devo accontentare, no? Dice, beh, insomma, per capire veramente bene bisognerebbe che lo schema che io identifico spiegasse veramente tutto. Allora, per esempio, vediamo questo piccolo esempio, ok? Questo è un testo di tipo sperimentale usato per attuare una ricerca. Allora, hanno dato questo testo da leggere a dei lettori chiedendo appunto una riformulazione a voce alta della comprensione. La prima frase di solito viene interpretata nel senso che gli affari, business, sono andati piano a causa, quindi quel since viene interpretato come una causa della crisi del petrolio. Quindi gli affari sono andati piano a causa della crisi del petrolio. Quindi di che si parlerà? Macchine, economia in generale, pure potrebbe essere un distributore di benzina.
Storia dell'economia.
Chi è? Di che stiamo parlando? Poi continua così e un po' rivedo le mie ipotesi. Nessuno sembrava volere più roba elegante. Ah beh, allora forse non è la benzina. Potrebbe essere ancora l'economia, oppure vendita
di fibre sintetiche, dipendono
da... Anche le fibre sintetiche, dice lei. Però, ok. Beh, allora il business doveva andare meglio se erano le fibre sintetiche, che costano meno. Finalmente la porta si aprì e un uomo ben vestito entrò nello showroom. Ah, ecco, showroom. Allora adesso posso precisare un po' le mie ipotesi e pensare a che cosa. Qualcuno, un uomo elegante, vuole comprare qualcosa. Secondo me in questo momento si sta parlando della vendita di macchine, una macchina elegante. Allora un esempio del concetto di comprare di cui parlavo prima, no? E posso partire con questa ipotesi. John mise su la sua espressione più amichevole e sincera e andò verso l'uomo, no? Quindi questo testo, pur piccolo così, dà luogo a la costruzione, la formulazione di una serie di ipotesi che via via si modificano leggermente fino a che mi sono costruito una rappresentazione di quello che viene descritto dal testo. A volte non capisco perché non ho lo schema. Forse qualcuno di voi ce l'ha, ma io per esempio no. Quindi posso leggere, no? Posso leggere, cioè leggo questa cosa, però non rimane niente nella mia mente dopo che l'ho letto. Anche nelle figure posso aver bisogno di fare delle ipotesi e di ristrutturare la mia interpretazione, come in questo caso. A volte, quindi non ce l'ho lo schema, lo devo ristrutturare, la mia interpretazione, a volte non lo trovo, no? Il testo è così difficile che non mi dà indizi per recuperare uno schema. Allora, questo qui è un testo usato in laboratorio, quindi volutamente ambiguo. Se i palloncini scoppiassero, il suono non raggiungerebbe più la sua meta perché il tutto verrebbe a trovarsi troppo lontano dal piano giusto. Anche una finestra chiusa impedirebbe al suono di arrivare dove deve arrivare. poiché la maggior parte degli edifici tende a essere ben isolata. Dato che l'intera operazione dipende da un flusso continuo di elettricità, se il cavo si rompesse, questo anche creerebbe dei problemi. Naturalmente l'individuo potrebbe urlare, interrompo e vi faccio vedere adesso quale suggerimento aiuta l'interpretazione. È un suggerimento di contesto, in questo caso il brano, fatto di frasi astratte, poco comprensibili, può diventare comprensibili quando ho una chiave di interpretazione fornita da una figura. Vi rileggo l'inizio. Se i palloncini scoppiassero, il suono non raggiungerebbe più la sua meta, perché il tutto verrebbe a trovarsi troppo lontano dal piano giusto. Anche una finestra chiusa impedirebbe al suono di arrivare dove deve arrivare, poiché la maggior parte degli edifici tende a essere bene isolata, e così via. Soltanto i soggetti che avevano ricevuto l'informazione di contesto, cioè in questo caso la figura, riuscivano a capire il testo, altrimenti non si riusciva a capire di che cosa parlava, no? Oppure ci si inventava qualche interpretazione. Cioè, tante volte noi procediamo nella lettura, nell'ascolto, nella visione, ci troviamo in una situazione in cui annaspiamo perché non abbiamo questa chiave di lettura. E poi, quando ce l'è data, tutti i tasselli vanno al loro posto. Alle volte il testo è così difficile che non riusciamo, altre volte magari lo troviamo, ma non è precisamente quello giusto. Allora, giochiamo un po'. Cosa facciamo quando ci troviamo di fronte a una barzelletta, di solito? Procediamo in questo modo, allora, perché i serpenti non mordono gli avvocati? Cortesia professionale, spiegatemela. Era così freddo l'inverno scorso che ho visto un avvocato con le mani nelle sue stesse tasche. Insomma, no? Per capire questa battuta bisogna mettere in atto delle conoscenze precedenti, che qui non ci sono, che condividiamo, sono stereotipi, no? Com'è un avvocato? Uno che ti porta via tutti i soldi che hai, no? Alcune volte le barzellette mi propongono un cambio di ipotesi, ma il meccanismo è sempre quello, no? Tante barzellette si basano, cioè, su stereotipi, io li chiamo schemi, no? Ma sono conoscenze precedenti di un certo tipo. Allora, vediamo qui cosa succede. Allora, la barzelletta è questa. L'avvocato vede un uomo che bruca l'erba di un prato. Che aspettativa ha l'avvocato? Sarà un avido, cattivo. E l'avvocato dice: ma che fa? Venga con me, come posso aiutarla? Venga a casa mia. Ah, diciamo noi, pensiamo noi. Mi cambia l'aspettativa, lo vuole accogliere a casa, è un generoso invece, l'avevo giudicato male. E l'uomo, quello lì che bruca, dice: ma ci sono anche mia moglie, i miei figli. Ma non importa, dice l'avvocato, la mia villa è un parco molto grande. E quindi devo tornare, no, allo schema originario che mi si conferma. Quindi ho questo avvocato che effettivamente voleva approfittarsi. Quindi, è l'ipotesi di tre tipi di barzellette che sfruttano la nostra tendenza a ricorrere a schemi. Un esempio, naturalmente, non è detto che siano solo tre, però diciamo che pensarci, no? Quando noi interpretiamo una barzelletta, vediamo che in questa barzelletta di solito c'è uno schema che ci dà una chiave di interpretazione, oppure lo contraddicono, oppure alla fine me lo danno perché altrimenti non capirei. Vediamo, ora basta poi, barzellette basta, vi leggo ancora questa. Siamo all'inizio di febbraio, un tizio è entrato in un ufficio postale e nota un signore che in un angolo riempie una pila di cartoline di San Valentino, dopo le mette in una busta insieme a una buona dose di profumo. Il tizio, dopo averlo osservato per un po' di tempo, incuriosito, si presenta al signore e gli chiede cosa sta facendo. La risposta è semplice: invio un migliaio di cartoline di San Valentino firmate con indovina chi sono. Ma non capisco perché, chiede il tizio. E l'uomo: beh, io sono un avvocato, sono specialista in cause di divorzio. E qua chi c'è? Vi torna che queste anche sono basate su schemi o stereotipi? Carabinieri? Gli informatici un po' meno, no? Meno. Però insomma ci sono tutte quelle sugli scienziati, no? Matematici, fisici, informatici. Poi ci sono gli psicologi, sì, un pochino, no? Anche loro. Genovesi? Avari, no? Gli scozzesi, polacchi. Conoscete qualcosa? No, il polacco non la conoscete tanto.
Di solito negli Stati Uniti le barzellette sui polacchi.
Sì.
E le barzellette in Italia sui carabinieri sono quelle che negli Stati Uniti.
Infatti.
Polacchi, quelle che quanti servono per abitare la lampadina, cose simili. Basato sul fatto che la prima ondata di immigrazione in America è stata prima della seconda guerra mondiale, la gente veramente che veniva dalla campagna, con tutti i problemi del passaggio dalla campagna alle grandi città.
Chissà se è per quello.
Qualsiasi cosa nuova.
Beh, ma i genovesi come mai sono considerati avari, no? Sono un po' stereotipi, no? I polacchi sono in America come per noi carabinieri, giusto? Come i belgi per i francesi, no?
Nei Balcani,
poi non so, mi perdonerete questo ordine, ma ho sentito che gli istriani, no, sono anche un po' vessati, non è vero? E poi chi ancora? Beh, udinesi e triestini ho sentito, però forse lì non è che ci sono barzellette, no? Però insomma un po' criticità. Quindi, per capire, no? Come mai uno non capisce una barzelletta? Una delle cause potrebbe essere che non ha la chiave di lettura, non ha lo schema. Quando gli viene in mente che cos'è, allora ride, no? Può ridere. Allora, che ci serve questo schema? Ho detto sì, per capire, ok? Per capire, e cioè? Per fare inferenze intanto, cioè quei piccoli micro ragionamenti che servono a collegare le informazioni del testo. Per produrre delle aspettative, no? Io leggo, vedo delle informazioni parziali, però so che certe informazioni, come sono certe informazioni. Un testo non è mai completamente esplicito, no? Ci sono tante informazioni lasciate implicite perché io che scrivo so che voi lettori integrerete, sapete fare quei ragionamenti che collegano le informazioni esplicite. E che cos'è che mi consente di fare questi micro ragionamenti? È appunto il possesso di questa conoscenza schematica che mi dice quali sono le informazioni implicate dallo schema.
Scusa.
Mentre entrava.
Avevo una domanda sempre su questo schema, che non ho capito bene. Gli schemi si formano mentre leggo o magari dopo la lettura? Se io mentre leggo il testo, ad esempio posso iniziare un romanzo, non capisco, poi piano piano vado avanti, ma magari capisco perché ci sono elementi che si aggiungono e che mi fanno capire, il contesto magari quello che non capivo prima, questo
elemento perché ci sono quei nuovi elementi o perché forse
col tempo, no? Sì. Sì, sì, no, è una formazione abbastanza, cioè come dire, è con l'esperienza, con la vita, no? Acquisisco, mi trovo in tante situazioni simili, per cui piano piano mi costruisco degli schemi e naturalmente ogni volta che leggo qualcosa di nuovo, no? O mi trovo a vedere un film o a sentire qualcuno che parla, no? Posso arricchire il mio schema di qualche informazione. Per